Va ora in onda un caffè a Radio X, uno spazio di approfondimento informale in compagnia di Martina Benoni.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e bentornati e bentornate all'ascolto di una nuova puntata di Un Caffè a Radio X. Questa mattina qui con noi abbiamo Riccardo Azzeni, in arte Ricaz, illustratore. Davvero una piacevole scoperta, ma voglio condividerla con voi. Intanto ti saluto, buongiorno Riccardo.
Ciao, buongiorno, sono molto contento di essere qua. Una piccola scoperta, sono sempre qui a fare gli aperitivi.
Vero, 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 però appunto oltre non avevo mai approfondito questa conoscenza e non vedevo davvero l'ora di averti qua in studio. Credo che tu non tornerai mai più dopo oggi, visto che ti abbiamo praticamente terrorizzato nel fuori onda era tutto un no, aspetta, non spostare la faccia, non toccare il microfono, sei troppo giù, sei troppo su.
Vabbè, tanto sposterò il microfono, sposterò la faccia, lo sappiamo, se accettiamo questa cosa torno tutte le volte che volete.
A noi va benissimo. Senti, e cominciamo un po' questo viaggio nella vita di Ricaz. Raccontaci un po' di te, della tua passione per il disegno. Com'è nata? Eri quel bambino che disegnava da quando era piccolo, che passava le ore con la matita e il foglio bianco?
Purtroppo sì. Allora, secondo me c'è una caratteristica comune a tutte le persone che fanno il lavoro che faccio io, le mie colleghe e i miei colleghi, è che immagino che abbiamo un'origine un po' simile, anche perché insomma immagino che sia difficile diventare illustratrici, illustratori così come ripiego, nel senso,
certo.
Sai, volevo fare l'avvocato, non ce l'ho fatta e sono diventato illustratore.
Beh, però c'è chi magari scopre la sua passione con lo studio, negli anni, no?
Questo è verissimo assolutamente.
Ma non è il tuo caso?
Non è il mio caso, nel senso che sì, io da che ho memoria di me disegnavo, leggevo il topolino e disegnavo e poi insomma questa cosa l'ho portata avanti alle scuole elementari, medie, alle superiori. E sin qui direi che insomma la vita è un po' simile a quella di tante altre persone. Cioè il disegno mi sembra che sia un linguaggio che di base abbiamo tutte e tutti. Poi qualcuno decide di portare avanti altre cose, invece qualcun altro si accorge che quel linguaggio forse risuona un pochettino di più. La cosa che mi è capitata, che secondo me ha dato un pochettino una svolta interessante, è che quando ero alle scuole superiori avevo portato i miei disegni e le mie tavole ad un gruppo che pubblicava una fanzine proprio qui a Cagliari, si chiamava Gruppo Misto, e io avevo portato le mie tavole e i miei disegni, e da quel momento avevo iniziato a collaborare con loro. Questa cosa diciamo che aveva un po' trasformato i miei pomeriggi, perché oltre che fare i compiti poi avevo questi appuntamenti per la fanzine, che era forse un primo approccio al mondo del lavoro che io ho avuto.
Avevi
molto
delle
giovane.
Scadenze?
Beh, c'erano delle scadenze, e soprattutto facevamo questa cosa di promuovere la fanzine, per cui andavamo nei centri commerciali o agli eventi e disegnavamo per il pubblico. E adesso io lo faccio abitualmente, però un conto è farlo a 43 anni, quando insomma sai come funzionano le cose. Quando invece hai 16 anni e sei una persona che si deve ancora formare anche caratterialmente, esporsi al giudizio delle persone facendo un disegno sul momento è tutta un'altra faccenda.
Sono, che non è il giudizio appunto dei genitori o della famiglia, che comunque ti diranno sempre che sei bravissimo, che la tua arte è magnifica, che sei il più bravo artista di tutto il mondo.
Esatto.
È un giudizio ben diverso.
È il giudizio dei passanti, sì, per cui che ne so, ovviamente poi mi chiedevano disegnami questo, disegnami quello, e lo dovevo fare.
Certo.
E spesso il risultato era oggettivamente non di qualità altissima, perché un'altra caratteristica di quell'età è che stai imparando a fare le cose.
Certo.
Per cui io mi ricordo che una delle cose
impari
più
facendo,
esatto,
no?
E mi ricordo che una delle cose più comuni che succedono quando disegni e sei giovane è che tu inizi un disegno e non hai idea di come potrà andare a finire.
È un po' come non capita a volte a me con le interviste, sai, inizio l'intervista e non ho proprio idea di dove andrò a parare. Senti, e quando è che a un certo punto hai capito che il disegno poteva essere effettivamente il tuo lavoro, o comunque forse doveva esserlo in qualche modo?
Sì, in effetti È come se avessi avuto un pochettino la sensazione che questa cosa non potevo interromperla. In realtà si è interrotta solo in pochi momenti della mia vita, quando ero un po' in crisi come persona. Quindi forse in maniera non casuale, nel senso quando qualcosa di me non funzionava tantissimo, anche il disegno un po' si interrompeva. È come in Spider-Man 2, il film, quando lui c'ha, certo, le sue crisi personali, che non riesce più a
sparare le ragnatele.
Esattamente. Però per il resto sì, ho sempre sentito che era una cosa mia. Appunto poi alle superiori ho iniziato già un pochettino a confrontarmi con appunto queste piccole scadenze, era, per carità, era tutto amatoriale, però già insomma il fatto di dover avere degli appuntamenti era qualcosa. Devo ammettere che da quel momento in poi più o meno è proseguita in maniera abbastanza fluida.
Naturale,
nel mondo,
certo,
del lavoro. Sì, io all'epoca poi ho fatto l'università, ho fatto un buffissimo anno in giurisprudenza.
No, vabbè, che è stato totalmente... l'anno famoso di crisi, no?
È stato l'anno, uno degli anni famosi di crisi.
Com'è andata?
Allora, è nata così la faccenda. Io ero all'epoca un grande appassionato dei romanzi di John Grisham, okay, e ho pensato che, beh, forse se mi piacciono i romanzi posso studiare giurisprudenza. Risposta sbagliata, non è così facile la cosa, non è così immediata. Perché io ho fatto un anno di scene mute, okay, agli esami, e poi ho detto forse è il caso di smettere. E dopodiché ho avuto un anno in cui non ho studiato niente, ma ho sempre continuato a disegnare. E poi in parallelo ho iniziato a lavorare in maniera un pochettino
costante.
Più costante. E allo stesso tempo mi sono iscritto in lettere moderne, ma non l'ho finita perché stavo lavorando troppo già. Nel senso,
bene,
cioè, i miei impegni di lavoro erano già abbastanza carichi.
Diciamo che automaticamente a quel punto il disegno è diventato il,
sì,
tuo lavoro. Io direi di fare, se sei d'accordo, una piccola pausa musicale e poi continuiamo la nostra piacevolissima chiacchierata. Che cosa ci ascoltiamo oggi?
Lo devo dire io?
Certo.
Ah, certo, che bello. Il brano che ho scelto è Gorilla di Little Sims.
Ale, ascoltiamocelo e torniamo subito qua.
Sim Simmer, who got the keys to my blood clot? Bimmer, big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure, I was just on the ends, dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold, full black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ooh, pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up, cool. Trying to get to the paper, hitting from Jamaica, might do me a favor, true. Big simmer, dipping 10 toes in the ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in the locker, been waiting to unleash these. It's a no show if you can't guarantee fees. I ain't got one threat to consider. Heaven and earth attached to one pillar. Rest in peace to Mac Miller. New Sims drop to shake the whole shit up. What's next? We'll be here for months talking about prospects. Staying at my job, yes sir. And rain is against her. I'm river resistant on my polyester. Run through the jungle, they should have never let her. Cuts and wounds, I hope never will fester. Yeah, big art collector. Silent investor, film director. Beating on my chest, going ape shit. Putting in a grave shit. Ain't life what you make it, yeah it is. Through the jungle in an all black fitted hat, low incognito living introvert, but she ain't timid. My art will be timeless, I don't do limits. No. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically, the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't dropped nothing in my eyes, I'm impressed with. Please don't be offended. But I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. Or find the agony on and get venting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on Sims like she's someone you went school with. Awkward. From there you've been the cool kid. Raps lost hope and faith from restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I've got bangers out in the world soaring. And I've got bangers in the vault I've been holding.
Oh, che figa Riccardo, bellissima questa canzone, quest'artista. Come mai l'hai scelta?
Beh, io sono sempre stato un appassionato di rap. Al liceo ho scoperto Eminem, che è stato un po' il mio il mio eroe per molti anni. Adesso devo ammettere mi annoia un pochino.
Sì, vabbè, ha perso di purezza.
Ha perso di purezza,
me.
Forse anche invecchiato, ci sta, insomma. Invece Little Sims è un'autrice che ho scoperto l'anno scorso, tra l'altro di recente, però mi è piaciuta subito, questa British con origini nigeriane, che ha fatto una carriera molto molto bella, un album più bello dell'altro. È stata forse riconosciuta un pochettino in ritardo, infatti nel brano ci scherza anche un pochino su questa cosa, però è un'autrice paziente, cioè ha capito che il mondo era un pochettino più lento di lei, ha accettato la cosa, però gli album sono molto molto belli.
E io ti ringrazio davvero, perché ti confesso che non la conoscevo, ed è proprio bello quando insomma un ospite o una ospite mi portano delle canzoni che in qualche modo mi incuriosiscono davvero tanto. Spero, tra l'altro, totalmente in linea con quella che è, diciamo, la direzione artistica musicale di Radio X. E colgo anche l'occasione per, non so, magari lanciamo un sondaggio proprio sui nostri social, se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vorrebbero avere una playlist con tutte le canzoni che mi propongono, che ci sottopongono gli ospiti del caffè a Radio X della mattina. E niente, parlavamo di pop, parlavamo di musica, ma torniamo a parlare di Riccardo, di quello che fa, dell'illustrazione. Quando si ha a che fare con artisti, con creativi, con appunto anche illustratori, io mi chiedo sempre, immagino che il processo che ci sia dietro la ricerca di un proprio stile sia molto complesso, e mi chiedo spesso come ci si arrivi, cioè come un artista capisce che cosa vuole fare e dove identificarsi dal punto di vista stilistico. Ecco, come ci sei arrivato tu? Raccontiamo intanto qual è il tuo stile a chi ci sta ascoltando, e poi appunto raccontaci anche come ci sei arrivato.
Ok, la domanda sullo stile è sempre molto interessante, secondo me di questi tempi è forse anche più stratificata che in passato. Il mio stile non ho veramente idea di come definirlo, nel senso è talmente una cosa mia, lo conosco, che forse sarebbe meglio che lo definisse qualcuno di esterno a me, perché non saprei proprio che parole usare.
Vabbè, per tu comunque usi una tecnica di acquarello,
sì,
no?
Sì.
Su questi disegni i tuoi personaggi sono, sì, effettivamente è abbastanza difficile da descrivere, però usi toni molto tenui, sono delle immagini molto molto fresche, a me ricordano anche un po' le illustrazioni per l'infanzia, anche se spesso porti dietro le tue illustrazioni dei messaggi forti. Ricordo per esempio l'illustrazione che hai fatto per lo scorso Pride, quindi in qualche modo uno stile che si avvicina, secondo me, all'illustrazione per i bambini, ma che in realtà parla a un pubblico anche di adulti. È molto molto semplice, con questi acquerelli. Tra l'altro invito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a scoprirti sicuramente su Instagram, e quindi questo stile che io spero di avere in qualche modo raccontato in maniera corretta.
No, sì, non c'è una definizione giusta o sbagliata, era proprio che io trovo interessante appunto anche la visione che hanno gli altri, perché comunque immagino che, insomma, se decidi di disegnare, così come se decidi di scrivere o fare musica, lo fai sempre per comunicare con le persone.
Certo.
E per questo, però, appunto, come autore dei disegni non riesco, non so come inquadrarmi. Per cui qualsiasi visione è ok, perché nel senso questo è quello che è arrivato a te, e in realtà è anche molto, cioè mi ci ritrovo molto. Però quello che dicevo che è stratificato è perché io posso raccontare il mio percorso personale, che nasce appunto in un periodo in cui ad esempio non c'era internet, per cui io credo che lo stile di tutte le persone che disegnano sia un po' il frutto di tutto quello che le persone hanno visto nel caso dello stile proprio di disegno, o di quello che hai letto se scrivi, o di quello che hai ascoltato se fai musica. Per cui quando io stavo formando il mio stile, appunto, potevo solo avere accesso alle cose che erano immediatamente disponibili per me in una città come Cagliari, che già è diversa da una città come Roma o Milano negli anni 80 e 90. Secondo me una cosa importante che ha dato forma al mio stile è stato che da molti anni a questa parte io ho sempre trovato interessante andare a disegnare all'aperto, che è una cosa che faccio ancora adesso. Anche adesso nello zaino ho sempre il mio blocco da disegno, perché non si sa mai se ti scappa un acquerello. E ovviamente quando disegni all'aperto non hai a disposizione tutti gli strumenti che hai a casa, tutto il tuo set di lavoro completo, quindi devi fare una scelta prima di uscire di casa, devi viaggiare leggera, e quindi hai un orizzonte un po' limitato. E soprattutto non puoi impiegare 8 ore a fare un'illustrazione. Quando io faccio illustrazioni per lavoro, molto spesso ci metto 8-10 ore e sto nel mio studio, a casa, e ovviamente non posso stare 8 ore in un bar, certo, perché mi cacciano a un certo punto. O soprattutto se devo magari fare una cosa dal vivo e poi consegnarla alla persona. Il disegno lo devi fare in 10 minuti, 15 minuti al massimo. Questo ti costringe a fare una scelta anche in termini di quello che decidi di disegnare. Se devo fare un ritratto, devo decidere su quale aspetto del volto della persona mi devo concentrare, e quindi questa cosa ha portato un po' la mia visione tradotta in disegno a fare delle sintesi. E poi mi sono accorto che questa sintesi funzionava un pochino anche per i lavori più lunghi che facevo a casa, perché in generale sicuramente io prima di adottare in maniera spontanea allo stile che ho adesso, ho fatto una lunga palestra con il fumetto umoristico anche da lettore, nel senso che, come ho detto prima, da bambino leggevo Il Topolino, che è una rivista preziosissima nel panorama italiano e internazionale, oltre che essere una palestra di lettura per generazioni di persone in Italia. È stata proprio anche una rivista che ha accolto alcuni degli illustratori, dei fumettisti più grandiosi del nostro paese, per cui appunto io ho sempre avuto un po' un approccio umoristico in generale, e lo stile umoristico è uno stile che per forza fa una sintesi della realtà, decide di modificarne le forme, e questa è una cosa che io ho sempre trovato molto interessante del disegno. L'altra cosa importante è che lo stile umoristico tendenzialmente ha una linea, e la linea secondo me nel disegno è veramente l'elemento più estremo e più prezioso, perché è l'unica cosa che non esiste nel mondo vero. Nel mondo vero le cose non hanno una linea, ci sono dei volumi, ci sono dei colori, esattamente come nel disegno, però la linea non c'è, per cui io trovo che la linea sia un enorme spazio di possibilità espressiva, perché appunto è l'unica cosa che puoi veramente creare da zero e fare tua.
Certo, non esiste uno standard nella vita reale.
Non è una cosa che puoi guardare e prendere ispirazione,
puoi solo immaginarlo,
esatto,
interpretarlo,
oppure guardare la linea appunto degli altri autrici e autori che ti hanno preceduto, che stanno intorno a te. E poi per chiudere anche sulla faccenda dello stile, rimane il tema invece molto interessante di che cosa vuol dire essere una giovane autrice, autore che si affaccia a questo mondo all'epoca dei social,
ecco.
Perché invece adesso, cioè appunto, io ho vissuto la fase in cui dovevi andare a cercarti le cose in fumetteria. Nell'intervista che avete fatto a Frank Liori si parlava di Atena,
certo,
del Villaggio Pinguino. Ovviamente mi sono riconosciuto molto, perché anche io ero un frequentatore, nonché un dilapidatore, se esiste questa parola, di paghette dei miei genitori spese in manga e fumetti. Però appunto era un'epoca in cui dovevi andare a cercarti le cose. Adesso invece sei bombardato dai contenuti. Per cui ecco, mi chiedo come funzioni crearsi uno stile in un'epoca in cui c'è questo bombardamento, e soprattutto c'è anche forse un indirizzo un po' aggressivo dato dai social su che cosa funziona e quindi che cosa devi disegnare. Nella mia comunità di creativi vedo che Instagram o gli altri social fanno spesso dei contest o delle cose che si dovrebbero nascere per creare comunità. Naturalmente è tutto capitalismo qua,
certo.
Che ne so, penso agli Inktober o quelle cose per cui tutti quanti si fa la stessa cosa, che per me è veramente il contrario
di quello che
vuol dire
essere
un creativo, cioè, certo, ognuno con la propria voce, ognuno che sceglie anche i propri temi, che sono invece un'altra grande grande risorsa che abbiamo adesso. Adesso mi sembra che sia, insomma, un po' più sfidante per una persona giovane cercare di, insomma, mettere un po' a tacere tutto il rumore che c'è attorno e darsi il tempo per trovare la propria voce. Per cui ho forse ancora più stima per chi è giovane oggi e riesce a farlo.
Eh sì, anche perché, insomma, veramente se si scorre sui vari social network ce n'è di ogni tipo. Sì. Senti, invece, questa tua forma artistica, questo tuo stile, in quali contesti lavorativi lo applichi? Cioè, quali sono i contesti lavorativi in cui tu riesci ad applicare la tua arte, la tua creatività?
Su questo, ecco, questo è un altro degli aspetti su cui ho sempre avuto le idee abbastanza chiare. Per me è sempre stato importante non arrivare ad un traguardo tipo essere un illustratore o essere un fumettista o essere una persona che fa cartoni animati. Per me la cosa importante è sempre stata disegnare.
Ok.
Come si declina questa cosa? Quello possiamo discutere, però soprattutto, appunto, vivendo in un contesto che non immediatamente genera lavoro da questo punto di vista, ho capito abbastanza presto che dovevo farmi un pochettino furbo per poter campare di disegno. Quindi, ecco, mi sembrava che incaponirsi su un aspetto solo potesse rendere la vita professionale un po' più difficile. Quindi io negli anni l'ho declinato e continuo a declinarlo in tanti modi diversi. L'illustrazione mi piace molto, cioè il raccontare tutta una storia con una sola immagine, così come mi piace molto il fumetto o il cinema di animazione.
Infatti.
Sono cose che sembrano molto simili perché tutte quante hanno a che fare col disegno. In realtà hanno delle specificità veramente uniche.
Completamente, certo.
Esatto. Ed è la cosa personalmente divertente per me, è proprio questo, il fatto che il mio lavoro cambia pur mantenendo una base, diciamo, costante che il disegno. Altrimenti, perché io ho un problema enorme con la noia, nel senso, l'idea di fare costantemente sempre
una
la stessa cosa
sola
mi fa impazzire.
Aiuto.
Sì.
No, però vedi, ricollegandoci proprio al tema dello stile, è forse anche più che stile di un'identità artistica molto marcata, torna, cioè nel senso, una volta che tu hai la tua forte identità, che questa venga espressa attraverso un fumetto, attraverso un'animazione, attraverso, insomma, qualsiasi altra forma, è abbastanza indifferente. Cambia certamente il lavoro che c'è dietro, come dicevi, però sei tu, e sei tu in ogni forma possibile, immaginabile. A che cosa stai lavorando adesso?
Adesso sto lavorando a diversi progetti, quelli a cui tengo di più sono in particolar modo due, più tutta una serie di progetti collaterali che mi permettono, appunto,
di vivere,
di sperimentare, no, ma soprattutto anche di magari spaziare un po' con quella che tu chiami la mia identità. Per cui, ad esempio, anche i lavori che faccio per le associazioni o così, che sono veramente fondamentali per il mio lavoro. I progetti di cui parlavo sono, uno, un progetto che va avanti da moltissimi anni, ma che, insomma, forse si sta avviando ad una realizzazione, ed è un lungometraggio di animazione di cui sono direttore artistico.
Ah, che bello.
Che è una storia, sì, veramente molto molto bella e molto legata al territorio. Forse ne avevo anche già parlato in passato proprio qui da voi, però molti anni fa. Il progetto si chiama Un viaggio a Teulada.
Okay.
Come idea originale nasce ormai nel 2016, quindi, insomma, siamo diventati molto più vecchi nel frattempo.
Noi eravamo appena arrivati qua, Alex, ma...
Ah, è vero, beh, certo.
Eravamo appena arrivati.
Ed è un lungometraggio di animazione che è una coproduzione internazionale, ha una produzione italo-franco-belga. E una parte consistente della produzione è proprio sarda. La casa di produzione sarda, una delle due, è Momotti, l'altra è Floras Room. Il regista è Nicola Contini, che, insomma, probabilmente magari qualcuno che ci ascolta,
certo,
conosce. Ed è una storia che racconta della nascita della base militare di Teulada e della piccola comunità che viveva lì negli anni 50 e che si è dovuta confrontare con questo enorme potere che arriva sul territorio e che sostanzialmente li manda via.
Certo.
Quindi è una storia di esuli, quindi una storia molto locale, ma che racconta delle cose che si possono capire in tutto il mondo,
abbastanza, cioè, universali.
Esatto,
sì,
di
sì,
quando
sì,
c'è una, appunto, una comunità che non ha nessun potere.
Beh, posso dire più attuale che mai, davvero, se lo riportiamo in altre aree geografiche del mondo. E, senti, io andrei avanti a parlare veramente ore con te, però vedo che qua l'orologio di Radio X ormai volge al ticchettio della fine. Dobbiamo salutarci.
Va bene, grazie mille.
Però io approfitto anche del fatto che ci hai anticipato di questo progetto che stai portando avanti, che spero insomma nascerà il più presto possibile, per riaverti qua nuovamente ai microfoni di Radio X. Spero che non passino altri 8 anni. Che dici?
Sì, no, lo spero anche io. Non voglio veramente diventare così vecchio prima di vederne la fine. Grazie davvero per avermi ospitato, è stato un piacere.
Grazie a te. Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che sono stati con noi questa mattina. Buona giornata.
Ciao.